Va bene, posso iniziare?
Sì, ti presento solo un attimo.
Certo.
Allora, questo signore si chiama Guido Fo, è venuto a raccontarvi una storia vera, la storia della sua famiglia, ed è venuto da tanto lontano a raccontarcela, è venuta apposta per noi. Quindi noi come dobbiamo stare?
No.
Dobbiamo stare, sì, bravi, ma soprattutto bisogna stare attenti, perché racconta la storia dei suoi parenti stretti. Quindi è una storia molto importante, ma non è solo la storia dei suoi parenti, è una storia che riguarda tutti noi. Allora, noi ascoltiamo, se poi qualcuno ha da fare delle domande, quando sarà il momento, che cosa bisogna fare?
Aspettare.
E si aspetta quando ti dicono di parlare. Se però delle cose sono già state chieste, non le chiediamo più. Grazie.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, più o meno vediamo. Prima elementare?
Alzate la mano.
Prima. Seconda? Scuola materna? Terza, quinta, quarta, lo dirò l'ordine. Bene, preso tutti, non abbiamo lasciato fuori nessuno. Va bene. Io userò la lavagna, anche le due lavagne, sia questa qua che questa con i gessetti, perché, come ha detto la maestra Giovio, vi racconto la storia di un pezzo della mia famiglia, perché tutte le famiglie, tutte le persone hanno una storia. Tutte le famiglie hanno una storia, più la famiglia è grande più ci sono storie, e tutte le storie sono importanti, e così ce le possiamo raccontare. Io, come ho detto prima la maestra Gio, sarà importante che ogni tanto mi fermo e do un tempo domande, così non lo faccio in continuazione, se no magari ci interrompiamo troppo. Se vi viene quindi qualcosa da chiedere, ricordatevelo. E ogni tanto mi fermo di domande, e quella domanda che su cui avete pensato potete farla. Ve lo dico perché io sono uno che ha una memoria cattivissima, quindi mi dimentico sempre le cose, mi viene in mente una domanda, alza la mano, dimmi. Non è così. Allora, il mio consiglio, se vi viene in mente una domanda, ricordatevela, e quando arriva il momento delle domande, poi domande o anche qualsiasi cosa che volete dire. Perché io non sono un insegnante, non sono un maestro, sono solo una persona che oggi sono stato invitato qua a raccontare la storia della famiglia. Allora è importante che parliamo insieme, non parlo da solo io. Sapete cos'è un albero genealogico?
Sì.
Faccio un albero genealogico semplice. Cioè l'albero genealogico si chiama albero perché assomiglia a un albero con le radici, i rami, ma è il disegno di una famiglia. Allora, guardate. Ho incontrato altre scuole, lo faccio sempre, sembra che io sono il più importante di tutti, perché parto sempre da me stesso, ma non perché sono più importante, solo perché sono qua davanti a voi. Io, questo è il primo punto, sono io, Guido G, sono io. Io ho una mamma, Carla, un papà, scrivo molto male io, per cui... Se poi non riuscite a leggere me lo dite, scrivo meglio o mi richiedete un attimo. Carla e Massimo. Carla è mia mamma, Massimo è mio papà. Indovinate un po', Carla ha una mamma e un papà. Anche Massimo ha un papà e una mamma. Oggi la storia di cui parliamo, la storia che racconto a voi, è la storia della famiglia di papà, di Massimo. Quindi, la storia di mia mamma Carla, oggi non ve la racconto, anche mamma aveva un papà e una mamma, scrivo ancora i nomi così andiamo un po' indietro, e poi oggi Camilla e Alberto sono papà e mamma di Carla, e quindi sono i miei?
Nonni
solo, vedete, genitori, nonni, e sopra sarebbero bisnonni, e là i trisavoli, e là i quadrisavoli. Allora, Massimo, una mamma che si chiama Elena, e un papà con un nome che forse abbiamo già sentito, perché si chiama Guido.
Come
più o meno come me. Anzi,
non guidare.
Esatto, non come me. In realtà sono io che mi chiamo come lui, perché lui è venuto qui. Quindi mio nonno Guido, mia nonna Elena. Questa Elena... Mentre siamo qua, guardatela, possiamo anche vedere Questa è una foto vecchia, nel 1925, quindi quasi 100 anni fa. Questa è Elena, mia nonna, da bambina. L'altro giorno ho fatto vedere questa foto, sono andata a un'altra scuola, giustamente ci sono 10 bambini che hanno alzato tutti la mano. La domanda, sì, cosa è successo? Perché questo signore ha questa macchia? È solo una macchia della foto, ve lo dico, così se vi viene il dubbio, vedete che sembra che abbia l'occhio nero, ma è solo una foto vecchia, macchiata. Anche le altre macchie che vedete su alcune facce sono... sapete che le foto quando invecchiano... Si rovinano, si consumano. Allora, mia nonna Elena. Tutti i nomi della famiglia sono qua, questa è la sua mamma. Lo facciamo così, almeno diamo la mamma di Elena, si chiama Luisa, così vediamo anche delle facce, non racconto solo il nome, non solo le persone, ma vediamo anche un po' di facce. Il papà di Elena, Luigi e Luisa, si erano trovati con i nomi comuni, Luigi e quel signore lì, Luisa e questa signora qua. E questi sono i miei, quindi se questa è mia nonna, sono i miei bisnonni. Ci sono scritti i nomi, sì, infatti li riconoscete. Amedeo è il fratello grande, poi c'è Vittorina, Ida, Germana, Elena, sono tutti i figli di Luigi e Luisa. Allora, la storia incomincia qua. Elena, vi faccio vedere. Diciamo che questa in realtà è la storia, come ho detto, no? Di quel pezzo della mia famiglia, in particolare la protagonista, il personaggio più importante, è nonna Elena, è perciò che guardiamo un po' qualche foto della sua storia. Qua è piccolina, sì. Adesso lentamente va avanti, spero che non ci metta 100 anni ad andare avanti, sennò poi quando arriviamo ai giorni nostri, però aspettate. Eccola qua, Elena cresce più o meno qua secondo me all'età della scuola materna, qua è ancora più o meno più piccolina. L'ultima ruota del carro, sapete perché ho scritto questo? Perché mia nonna ha scritto un diario raccontando quello che si ricordava della sua infanzia e diceva, visto che lei era la più piccola della famiglia, nella foto di prima vi ricordate, lei era la più piccolina di tutti i fratelli, e le dicevano, ma tu sei solo l'ultima ruota del carro, prendendola in giro, e in realtà le volevano tutti bene come tutti i fratelli, tu sei solo l'ultima ruota del carro e per di più quella che cigola, che non era vero neanche quello, era un modo di prenderla in giro perché era la più piccolina della famiglia. Ma appunto perché era più piccola, le volevano come tutti bene. Con delle sue sorelle, qua cresce, qua avrà già 15-16 anni, sempre nel cerchietto rosso, quindi la riconosciamo. Allora, vediamo un po'. Va a scuola, qua è un po' più grande di voi, era già al ginnasio, quindi circa 14 anni. Guardate quanti erano in quella classe lì. Tutti vestiti scuri, guardate che bello, gli studenti si mettevano giacca e cravatta per andare a scuola, per fortuna non lo facciamo più scomodo. Voi vi mettete giacca e cravatta ogni tanto, ragazzi? È più comodo. E qua arriviamo al matrimonio. Nonna Elena aveva un fratello, Amedeo, l'abbiamo visto nella foto prima. Amedeo, attenzione che qua l'albero non lo disegno neanche perché diventano... Oppure, bravo, non lo disegno. Amedeo, fratello di Elena, sposa una signora che si chiama Vera. Vera ha un fratellino che si chiama Guido. Amedeo ha una sorellina che si chiama Elena. Guido e Elena, fratello e sorella di questi due signori che sono marito e moglie, a loro volta si innamorano fra di loro e decidono di sposarsi anche loro. Questa è la storia di come si sono conosciuti Elena e Guido. In quegli anni, allora, mio papà, i suoi genitori, i suoi nonni, quindi i miei bisnonni, i tesauri, erano ebrei, cioè avevano una religione diversa dal cattolicesimo. Noi adesso in maggioranza di solito siamo cristiani, cattolici, conosciamo forse alcuni musulmani, ebrei o altre religioni, o persone che non sono di nessuna religione. Nella mia famiglia Massimo, mio papà, era ebreo, mia mamma era cristiana. Io sono metà e metà. Vi dico un segreto, quando ero piccolo, a Natale, perché Natale era una festa cristiana quando nasce il bambino, sapete, no? E a Natale si fanno, spesso arrivano i regali ai bambini, e arrivavano i regali a Natale. C'è anche una festa ebraica a dicembre che si chiama Hanukkah. Anche a Hanukkah si fanno i regali ai bambini piccoli. E io prendevo anche i regali di Hanukkah, quindi tutte e due le feste ebraiche e le feste cristiane, e io prendevo tutti i regali, io e tutti i miei fratelli. Era una bella cosa. E in più, fin da bambino, avevo capito che c'erano due religioni. Si poteva andare a pregare in chiesa, si poteva andare a pregare al tempio, e poi crescendo questo mi ha aiutato a capire che uno può andare anche a pregare in altri posti e che ci sono tante differenze tra le persone. Voi sapete, cioè voi sapete, o qualcuno sa di più che ha studiato, non studiato, avete sentito, c'è stata nel 1940, dal 1940 al 45 c'è stata la seconda guerra mondiale.
È un gioco.
È un gioco che ti fa studiare la seconda guerra mondiale?
Sì.
E dopo me lo racconti.
I tedeschi contro i russi.
Quello, infatti. Erano i tedeschi contro i russi, e poi in realtà c'erano tante alleanze, per cui si chiamava guerra mondiale proprio perché era coinvolto quasi tutto il mondo. Se no si sarebbe chiamata la piccola guerra, purtroppo invece era una guerra mondiale. In Germania al potere c'erano i nazisti. I nazisti erano delle persone che avevano delle idee molto dure e dicevano che le persone diverse da loro dovevano essere messe in prigione. Ce l'avevano con le persone che erano diverse. Tra le persone con cui ce l'avevano e che dicevano che erano i loro nemici, dicevano che c'erano anche gli ebrei. Anche altre persone, per esempio i Rom, cioè Zingari, dicevano che erano diversi, bisognava metterli in prigione. Queste erano come le idee che avevano i nazisti che governavano in Germania durante la guerra. In Italia c'erano i fascisti che a un certo punto si sono alleati con la Germania. Non la faccio lunga la storia, è solo per dare il quadro. E tra poco mi fermo per le prime domande, quindi se c'è qualcosa potete pensare alle domande che volete. I fascisti e i nazisti si alleano e decidono che gli ebrei sono loro nemici. Gli ebrei, solo per il fatto che hanno una religione diversa. E gli ebrei abitavano in diversi paesi, come tuttora, come le persone di religione diversa abitano in tutto il mondo, no? Non c'è un paese, un posto solo dove vivono. Allora, questa famiglia, quindi la famiglia in quanto ebrei, sono stati colpiti da queste leggi razziali, che erano delle leggi che hanno fatto queste persone che governavano, dicendo quelli che sono ebrei e anche i figli degli ebrei devono essere intanto diciamo che hanno fatto un po' di legge alla volta, no? Prima dicevano non possono più andare a scuola con gli altri, quindi dovevano andare nelle scuole diverse, non possono più andare al ristorante con gli altri, quindi sempre meno libertà. A un certo punto dicevano devono essere tutti catturati. Allora gli ebrei, che avevano queste notizie di quello che succedeva in tutta Europa, cercavano di salvarsi da queste cose. Qualcuno è riuscito a scappare ed è andato per esempio in America, dove non c'era in quel momento la guerra lì, perché la guerra si combatteva in Europa, e non perseguitavano gli ebrei. Tra le persone che sono andate in America ci sono, in questa famiglia qua, tutte le tre sorelle e il fratello di Elena, quelli che abbiamo visto nella foto quando Elena era piccolina in braccio alla mamma. Le sue sorelle e il fratello sono andati in America. Loro, proprio perché volevano sposarsi, erano innamorati, il papà di Guido, perché qua, come tutti gli alberi, vedete perché si chiama albero, perché i rami diventano ovviamente sempre di più. Anche Guido aveva un papà e una mamma. Olga e Donato. Sapete che di solito il cognome lo trasmettono il papà e i figli, no? A volte non può anche non essere così, ma di solito è così. Per cui in effetti il mio cognome, io lo chiamo Foa di cognome, tre lettere, molto comodo quando devo fare la firma, perché se devo firmare un documento ho solo tre lettere. Mio nipote l'hanno chiamato Leo, per cui pensate, un bambino sa Leo, Foa, velocissimo, pochissime lettere, e quando le maestre insegnavano, adesso devi imparare, come sta succedendo a voi, devi imparare a scrivere il tuo nome. Ci sono quelli che magari si chiamano Gian Giuseppe Nicoletti. Adesso ho fatto il nome a caso. Se qualcuno si chiama Gian Giuseppe Nicoletti. Lui, mio nipote, si chiama Leo Foa. Mio cognome è Foa. Mio papà Massimo Foa, Guido Foa, Donato Foa. E non so neanche in effetti dove andare a cercare come si chiamerebbero i trisavoli, ma li lasciamo in pace però. Donato, questo signore qua, con la barbona bianca, il papà di Guido, era anche un signore che diceva: ma no, non dobbiamo scappare dall'Italia, è vero che stanno perseguitando gli ebrei, ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, stiamo qua, stiamo tranquilli, basta che non ci facciamo magari trovare, ma non ci succederà niente. E allora ha convinto a rimanere in Italia anche Elena e Guido. E questo è il matrimonio di Elena e Guido, eh? Elena con Luigi e Luisa, i suoi genitori, e Guido con suo papà, Donato. Donato, Guido e Elena rimangono in Italia. Olga, la bisnonna, non c'era già più perché era stata, aveva avuto una malattia e non c'era già più la bisnonna. Un anno dopo il matrimonio, cosa succede a questi due signori? Nasce un bambino che si chiama?
Massimo.
Esatto. Allora, siamo arrivati alla nascita di Massimo, 1943, lo scrivo qua, proprio della metà della guerra, 1943, nasce Massimo, rimangono in Italia loro e c'è la seconda guerra mondiale. Faccio una pausa per, se ci sono e se non ci sono domande, dubbi, cose che volete dirmi, alzate pure la mano, chiunque, se volete, se c'è qualcosa da chiedere.
Avete capito tutti? C'è qualcosa che non avete capito? Chi è che ha capito? Chi è che non ha capito? Capito? Non capito? Capito? Ha capito.
Bimbi della scuola dell'infanzia, avete capito?
Sì.
Va bene. Qualsiasi cosa, dicevo, se volete vado avanti ancora un po' e tra un po' facciamo un altro momento domande o curiosità anche solo, o qualsiasi cosa. Forse, aspettate che ce l'ho una foto di Massimo bambino, visto che andiamo avanti con le foto, aggiorniamo qua, siamo andati al matrimonio. Eccola lì, Massimo bambino. Qua c'è scritto mio fratello Massimo, perché queste foto le ha preparate sua sorella. Adesso non ci confondiamo con l'albero genealogico, ci arriviamo, quindi non vi preoccupate della scritta, è giusta, non è mio fratello, è mio papà. No? A parte mio fratello, tutto il resto ci torna bene. Massimo, nel 1944, aveva quasi un anno, e questo è mio papà già un po', non è questo qua, è mio papà, questo è Sherlock Holmes, questo è mio papà, che ha deciso che ci assomigliava un po', ha fatto la foto. Allora, c'erano queste quattro persone che vivevano insieme a Torino. Donato, Guido, Elena e il bambino, Massimo. Sono scappati poi, hanno deciso di scappare da Torino, perché la guerra stava andando sempre più avanti, diventava pericoloso, c'erano bombardamenti. Purtroppo nelle guerre, sapete, nelle guerre si sparano, ci sono i nemici, ci sono tanti pericoli, c'è anche un po' più difficile trovare da mangiare per tutti quanti, di fare insomma la vita normale. In più loro erano ebrei e quindi i fascisti e i nazisti che stavano arrivando volevano catturarli. Allora da Torino sono andati a vivere in un paesino più piccolo che si chiama Cuornier, che è vicino a Torino. Cuornier, non so se l'avete mai sentito, è un paese che mi hanno raccontato, non so se è vero, ma è una bella storia, pare che si chiami così, scusate, perché in quella città nascono le zucche, sapete le zucche tipo quelle di Halloween? Le zucche lì nascono a forma di cuore, e quindi Cuornier. Non so se è una storia vera, però mi piace pensare. Quindi loro sono andati a Cuornier, anzi a Cuornier è proprio dove è nato mio papà addirittura. Poi sono scappati in un paesino ancora più piccolo, stavano in una casetta nascosti sperando che non li trovassero, invece li hanno trovati. Qualcuno ha fatto la spia alla polizia fascista, ha detto: guardate che in quella casa c'è una famiglia di ebrei. visto che qualcuno pensava che gli ebrei fossero dei nemici, sono andati a catturarli. Scusate la voce. Sono andati a catturare questa famiglia. Hanno preso Donato, Guido, Elena e Massimo e li hanno portati nelle carceri di Torino. A Torino ci sono delle carceri che si chiamano carceri nuove, che non so se vi è capitato di andare a visitare, si possono ancora visitare, esistono ancora come costruzione, non sono più carceri e non sono neanche più nuove, però si chiamano ancora le carceri nuove. È un palazzo che si può andare a visitare perché si vede la storia. In questa prigione tenevano bambini, adulti, uomini, donne. E iniziamo, adesso è importante parlare che c'è il primo, questa è una storia che ha delle cose, dei momenti un po' tristi, perché c'è la guerra, perché ci sono i cattivi che volevano catturare, ci sono persone che volevano fare del male, ma ci sono anche delle persone che hanno fatto del bene. Inizio a parlare di uno dei primi eroi, delle persone che hanno fatto il bene in questa storia. Suor Giuseppina si chiamava, era una suora che aiutava tutti i prigionieri che stavano lì, perché certo la polizia voleva tenere i prigionieri in prigione, pensando che meritassero di stare in prigione. La suora comunque era una persona che si occupava di far sì che avessero anche un po', che mangiassero quando si poteva mangiare. Anzi, grazie. Buona acqua di cisterna questa, eh?
Sì, proprio della cisterna.
Allora, hanno... Suor Giuseppina un giorno va da Elena, che ha questo bambino piccolo che non ha, dunque siamo nell'agosto del 1944, quindi così più o meno il bambino era grande così, no? Teneva questo bambino e la suora ha detto: forse non è sicuro, anzi certamente non è sicuro che rimanga in prigione questo bambino, perché purtroppo non sappiamo cosa vogliono fare per un bambino, un bambino così piccolo poi, no? Sicuramente a questa età, a meno di un anno, secondo voi parlava?
No. No.
Camminava?
No.
Sapeva mangiare da solo?
No.
E quindi era qualsiasi cosa poteva essere un po' più in pericolo se rimaneva in prigione, dove non è facile vivere. E la suora ha proposto questa a Elena: io questa sera passo a raccogliere le lenzuola sporche dei letti, perché ogni tanto, per fortuna, lavavano le lenzuola. Passo col carretto con tutte le lenzuola sporche, vengo nella tua cella, mi dai il bambino, lo nascondiamo nelle lenzuola che sono morbide e continuo così, la polizia non mi vede, e così quando porto fuori le lenzuola, le porto a lavare, perché si portavano in una lavanderia fuori dalla prigione, no? Dove le raccoglievano tutte e le lavavano, appena esco fuori dalla prigione che la polizia non mi ha visto, questo bambino lo posso dare a qualcun altro, a una signora, a una donna, a una famiglia, a un'altra famiglia che sta fuori dalla prigione e che si possa di cui ci possiamo fidare, che possa prendersi cura di questo bambino. E così ha fatto. Ora faccio un salto avanti nel tempo. Pochi anni fa mio papà Massimo, lui che era lo stesso ma insomma un po' più vecchio, è andato a visitare le carceri nuove, perché adesso si può andare, come dicevo, se vi capita, si può andare a visitare, vi racconterò le storie che sono successe, vi fa vedere le celle, ci sono state diverse cose. E papà era lì che visitava, a un certo punto la guida diceva: queste sono le carceri, la guida non c'entra con Guido, cioè la guida è quella che spiega. La guida del museo delle carceri diceva: e qua in questa cella un bambino piccolo è stato nascosto nelle lenzuola sporche ed è stato portato fuori, è stato salvato. E Massimo ha detto: ma quel bambino lì di cui parla sono io. Dice: ma cosa dice? Ma non puoi? Ma sì, non sapeva mio papà che raccontavano la sua storia a tutti quanti. Lo so. E se andate la racconteranno anche voi. A questo punto le saprete un po' di più. Sentirete che parlano di questo bambino che è stato salvato da sua Giuseppina perché l'ha portato fuori dalla prigione. Ma mio papà non sapeva che la sua storia fosse così conosciuta, no? Che tante persone parlassero della sua storia, perché in effetti è importante. Ma perché è importante, lo dico di nuovo, anche se l'ho detto prima? Perché dobbiamo ricordarci, perché è importante anche raccontare le storie, secondo me, perché è importante ricordarci, in questo caso per esempio, di Suor Giuseppina, che è stata così brava. Perché immaginatevi come se fosse un film, però purtroppo quello era vero, c'era la guerra. se la polizia avesse visto, la polizia fascista che era cattiva, se avesse visto che c'era un bambino nascosto, dicevano: cosa fai, suor Giuseppina? Non puoi portare, cosa stai facendo? Adesso vai in prigione anche tu. Quindi lei ha fatto una cosa pericolosa per se stessa, no? Ha preso un rischio per aiutare qualcun altro. E per fortuna non hanno trovato lei e non hanno trovato neanche Massimo. Quindi Massimo è uscito dalla prigione. Si è salvato. È andato a vivere... Come?
Da solo.
L'hanno portato fuori da solo, era piccolino. Hanno trovato, però hanno detto, dov'è che stava questo bambino prima? Stava, vi ricordate come si chiamava, al posto delle zucche a cuore? Cornier.
Cornier.
Hanno detto, ma questa famiglia viveva a Cornier. Forse a Cornier c'è qualcuno che aveva conosciuto questo bambino. Lo portano a Cornier, dove c'è la badia del paese. La badia era un po' come dire la babysitter di tutto il paese, no? Una signora che aiutava un po' tutti i bambini delle altre famiglie, si occupava di loro. La badia del paese ha preso Massimo e l'ha salvato, perché l'ha preso nella sua famiglia come se fosse un suo figlio. Gli ha dato da mangiare, gli ha dato una casa, gli ha dato un letto, gli ha dato
tutto,
una famiglia, e quindi l'ha salvato. E questo è un altro eroe della nostra storia. Questa signora si chiamava Tilde, Clotilde, detta Tilde. La vedo Matilde in quel disegno. C'è Matilde qua? Magari anche Matilde c'ha il soprannome Tilde, vero? Come la chiamate? No.
La nonna? La nonna era Tilde?
Sì,
la bisnonna.
Clotilde Boggio era il nome di questa signora, e nella città di Cornier c'è una scuola materna. Come si chiama la vostra scuola materna?
Scuola primaria di Cista, oppure principessa?
No, Elena Duchessa d'Aosta, la materna, che era la nuora di Maria Vittoria del Pozzo, che è questa.
Non è però genealogico anche qua.
Maria Vittoria questa, e invece Elena Duchessa d'Aosta, che aveva sposato il figlio di Maria Vittoria. Cioè, anche qui c'è un albero genealogico
da fare su tutti, che ha sposato un re, che ha sposato un principe, che è la sorella.
Ma perché, dite, poi facciamo una piccola parentesi, il nostro castello era dei principi del Pozzo della Cisterna, il loro titolo nobiliare derivava da questo principato.
Me l'ha detto 2 minuti fa, l'ho imparato 2 minuti fa dalla maestra.
Siamo orgogliosi di
anch'io.
Questa
cioè, lo sarei anch'io, ma io ci torno a fare la visita. Infatti che bellissimo. Avete un castello qua bellissimo. No, raccontate la scuola materna, perché il nome a Cornier, se un giorno vi capiterà nella vita, conoscete magari un bambino che va alla scuola materna di Cornier, c'è una scuola materna che si chiama Scuola Materna Mamma Tilde, ed è proprio dedicata a Tilde Boggio per quello che ha fatto per mio papà. Le hanno dedicato una scuola proprio per ricordarsi che è stata una persona coraggiosa, perché anche lei ha preso un bambino ebreo durante la guerra. Prendere un bambino ebreo in casa, poteva arrivare la polizia a dire: ma questo bambino non è tuo. Lei raccontava, quando glielo chiedevano, lei raccontava che fosse un suo nipote. E così, saluto, e così le è andata, andava bene. Ma se dicevano: ma tuo nipote non è davvero tuo nipote, vediamo. Se scoprivano che era un bambino ebreo, lei era, anche lei poteva magari essere messa in prigione, e anche lei aveva altri figli, insomma non era un piccolo pericolo, no? E invece lei ha fatto questa cosa salvandogli la vita, e perciò anche le hanno dedicato una scuola. In Israele c'è anche una cosa che si chiama il giardino dei giusti, dove si ricordano, un modo per ricordare, come io adesso racconto una storia, un modo per ricordare i giusti, cioè le persone che hanno fatto qualcosa di bene, si mette un albero. E ogni albero ha, come se dicessimo, vedete che anche quello è un albero, ma a ogni albero c'è il nome di una persona. E quindi c'è l'albero Mamma Tilde, anche in Israele, che ricorderà sempre il fatto che lei ha fatto questa cosa al bambino. Secondo me è il momento di una pausa, mani in alto e domande. Domande o interventi o...
Alessandro?
I genitori di Massimo sono usciti dal carcere.
Aspetta, il secondo pezzo. Calma, adesso Pietro lo
vuoi chiedere cosa è successo dopo?
E l'hanno ripreso.
E dopo, e adesso continuo con la storia. Giustamente, no. Fai bene a chiederlo. Anzi, è proprio come... Sto facendo le pause un po' così che... Chissà cosa
succede.
Bravo. Bravo.
È proprio bravo a raccontare le storie.
Non sappiamo ancora.
Qualcuno vuole chiedere
qualcosa? Vuole chiedere una cosa, scusami? No. Ah, sì.
Sì, però... non me la ricordo.
Ok.
No, non me la ricordo, però...
Come ti chiami?
Pietro.
Pietro, sì.
Ma quando, quando hanno dato il bambino a Tilde, quella scuola, Tilde è riuscita a dare il bambino a una famiglia?
Sì, aspetta, La suora si chiama Suor Giuseppina. E Suor Giuseppina l'ha dato a una signora che l'ha portato a Corlino, non so chi sia questa signora che c'è in mezzo tra Suor Giuseppina, questa signora l'ha portato fino a Cornier, il bambino, e a Cornier l'ha dato a mamma Tilde. E questo è il passaggio che c'è stato di questo bambino che viaggiava. Tu
ormai
abbastanza, però probabilmente, però è stato meglio...
La mamma Tilde.
Mamma
Tilde.
Sì. È stato meglio, sì, che stare in prigione, credo. Altre braccia alzate? Dopo ci faccio un altro momento braccia alzate. Allora, con chi è rimasto adesso in prigione? Donato? Loro tre. Tenevano separati uomini e donne.
Quindi Elena era da sola.
Era da sola. E in quei giorni che è rimasta in prigione faceva molta... riuscivo in qualche modo, ogni tanto li aiutavano, mandavano i messaggi uno all'altro. Ricordatela che tra poco la
domanda.
Non ti preoccupare, se no ti viene di schivi il braccio. Puoi tenere sul braccio, dopo fare una domanda. Però ricordatela, è la domanda, non dimenticartela. Pochi minuti e la rifacciamo. Avevano difficoltà, ovviamente speravano di trovarsi per consolarsi a vicenda, anche perché non sapevano cosa gli sarebbe successo, era un momento difficile. Voi capite la differenza... Il problema della guerra, di quando ci sono le cose che finiscono sotto sopra, no? I buoni diventa cattivi, i cattivi diventano buoni, non sai chi è buono e chi è cattivo, ci sono delle cose. Noi nella guerra, adesso non c'è più guerra, e sono cose che possiamo solo ricordare, è importante ricordare in modo che non succeda mai più. Non c'è più adesso la guerra, Sono, quanti anni fa abbiamo detto?
100.
Quasi 100.
Quasi 100.
70, diciamo 70 anni fa.
Anche 30 anni sono 100.
Sono quasi un secolo, insomma, tanti anni fa. Quindi ve lo dico perché adesso non è una storia che l'altro giorno magari non raccontavo bene, c'è stato un bambino che mi ha detto: ma se c'è la guerra devo scappare. No, mi spiego meglio. Non c'è la guerra adesso, è una storia dei tempi passati. Però la raccontiamo perché ci sono delle persone. In questo caso sapete anche. Sapete perché c'è questa cosa dell'albero genealogico che è interessante? Io sono qua e sono fatto metà, non metà in questo senso, ma neanche in questo senso, ma un misto. Io sono un misto di Massimo e Carla. Massimo è un misto di Elena e Guido, che sono i suoi genitori, ma noi comunque abbiamo la storia di quelli che sono lui. Quindi in realtà io che sono qua giù un puntino piccolo, io lo so che sono... c'ho un misto di tutte queste persone che sono venute prima di me, no? E questa è la storia, quindi... non è la mia storia della mia vita, ma la storia delle persone che sono dentro di me in qualche modo, giusto? Come sono i genitori, i nonni, i bisnonni. Qua inizia il momento più triste di questa storia, davvero, perché hanno portato Donato, Guido e Elena nei campi di concentramento. I campi di concentramento era una cosa che i nazisti avevano inventato per tenere tutti insieme quelli che loro dicevano che erano i loro nemici, no? Per controllare meglio. Non erano in Italia, quindi li hanno portati fino in Germania o in Polonia, e questa è una cosa che durante la guerra c'era stato. Alla fine, in che anno è finita la seconda guerra mondiale?
45.
Esatto, 45. Alla fine, per fortuna, i nazisti, i fascisti hanno perso la guerra. I russi, com'era quel gioco che ci sono i tedeschi contro i russi? Gli avversari dei tedeschi erano i russi, gli americani.
E Carlo,
nemico. c'erano due gruppi di alleati, c'erano i tedeschi, gli italiani, i giapponesi, insomma i nazisti, i fascisti da questa parte, gli alleati erano i russi, gli americani, gli inglesi, i francesi. Alla fine hanno vinto gli alleati, per cui i nazisti, i fascisti, quelli cattivi che volevano perseguitare gli ebrei, hanno perso la guerra, sono stati sconfitti. Va bene? Purtroppo, tornati dalla guerra e tornati dai campi di concentramento, Elena è tornata ed è tornata a casa. Però lei purtroppo non sapeva più niente né di Donato né di Guido. E loro non sono mai tornati, non sappiamo. Di Donato sappiamo forse dov'è che è scomparso, di Guido non sappiamo, non ci sono notizie. Non sono mai tornati a casa. Questo era quello che purtroppo succedeva a quello durante la guerra nei campi di concentramento. Quindi nel 1945 Elena torna a casa e faccio una pausa per la suspense, come mi è successo. Arrivo subito per le domande. Pensate intanto alle domande. Chi è che ha voglia di farmi un favore? Secondo me della quinta o della quarta. Mi servirebbe un favore, hai voglia di farlo tu questo favore? Hai voglia di scrivere le domande che ragazzi fanno? No, non ti preoccupare di scrivere bene, non ti preoccupare di scrivere parola per parola, è proprio solo prendere gli appunti, perché mi piace molto, mi serve molto. Vi spiego perché lo faccio, perché se domani vado a incontrare, domani no, ma tra qualche giorno vado a incontrare un'altra scuola, le vostre domande a volte mi aiutano a dire, ah, effettivamente, ho le domande o le cose che dite, per raccontare le cose anche meglio la prossima volta. Allora grazie mille se mi fai questo favore. Finora ho perso la tua domanda che mi ricordo, ma che ci arriviamo, e la tua. Dimmi.
Se gli uomini e le donne erano separati.
Sì.
Massimo poteva anche rischiare di essere da solo dalla famiglia.
Brava, hai ragione. È vero, poteva rischiare, per quello c'erano troppi pericoli per un bambino piccolo in prigione. Poteva rischiare che dicessero no. Certo che separavano i maschi e le femmine, però un bambino piccolo lo lasciavano insieme alla mamma. Però chissà mai, visto che erano momenti così, così brutti, c'era anche quel pericolo lì, hai ragione. E per quello che la suora, è stato importante che la suora l'abbia aiutato, se no chissà che cosa rischiava. Poi consideriamo, come abbiamo detto, no? Che non c'era tanto da mangiare per tutti, non c'era tanto da bere, mancavano tante cose. Qualche pensiero, dubbio? La suspense ce l'abbiamo, sta funzionando?
Sì.
Siamo arrivati alla fine della guerra?
Sì.
Elena è stata liberata dai russi, cioè lei stava in un campo di concentramento ed era malata in quel momento, per cui stava in una, diciamo, in una capanna separata dove stavano le persone malate. Sono arrivati i russi in quel campo il primo maggio del 1945 e hanno liberato quel campo, cioè i prigionieri sono diventati liberi. Però immaginatevi cosa vuol dire, era un prigioniero, cioè era stata prigioniera tanti mesi nei campi di concentramento in Germania. Non aveva più nulla, aveva solo un pigiamone, una tuta e basta. Quindi per fortuna hanno detto adesso sei libera, e però cosa faccio? Sono arrivati gli italiani, che come lei erano italiani, i soldati italiani, e che raccoglievano un po' tutti gli italiani che alla fine della guerra erano sparsi per tutta Europa. C'era qualche soldato che stava tornando, c'era qualche persona che tornava dai campi di concentramento. Erano tutti un po' sparsi a causa della guerra. Gli italiani hanno fatto un punto in cui si ritrovavano tutti gli italiani. Lì hanno aiutato mia nonna Elena, che lei racconta, ha scritto una lettera in cui racconta dove finalmente ha cominciato a rimettersi in forma dopo i campi di concentramento. Le davano un po' di più da mangiare, le davano da bere. E nella lettera la nonna dice, e mi davano anche da leggere. Ed era contentissima perché le piaceva tanto leggere. Quindi lei diceva, oltre a... ha scritto nella lettera, oltre al fisico anche lo spirito rinasceva, cioè ho riniziato. È passato qualche mese con i soldati italiani nei campi dove, in questi punti dove raccoglievano gli italiani, la nonna Elena sale su un treno e torna verso casa, torna a Torino. Passa da Milano prima, perché il treno arrivava a Milano, e vi racconto una cosa che è successa quando era sul treno. Sul treno lei era, come vi ho detto prima, no? Era ancora un po' vestita con i militari italiani, le avevano imprestato uno zaino militare, aveva i capelli un po' corti perché li erano tagliati corti, insomma non era vestita tutta bene come voleva essere, quindi la guardavano tutti un pochino così. Quando è passato il controllore, sapete quello che c'è il controllo ai biglietti sui treni, lei non aveva un biglietto per viaggiare, aveva un certificato che avevano fatto i soldati italiani dove diceva: questa signora è stata nei campi di concentramento e quindi sta tornando a casa. Allora quelli che viaggiavano in treno con lei hanno detto: ah, ma hanno capito che insomma qual era stata un po' la sua storia, non mi dica, ma cosa è successo, da dove viene? E ha detto: io sono stata nei campi di concentramento, quindi ha detto: sono stata tanti mesi in questi posti molto difficili, il mio bambino non so più dove sia, mio marito non so più dove sia, immaginatevi. Era una cosa abbastanza triste. Una signora che viaggiava in treno con me ha detto: ah, ma guardi, non me ne parli signora, anch'io ho avuto tante difficoltà, si sono rotte tutte le finestre di casa durante la guerra. Cioè, anche quello è un problema, però mia nonna diceva: ma chissà com'è, come faccio a spiegare che forse quel problema delle finestre rotte non è grave come il mio problema, no? E questa l'ha capito, le succedeva quando raccontava le cose che le erano successe, tanta gente faceva fatica, che sembravano talmente difficili, talmente complicate, che qualcuno non riusciva neanche a capire come erano state complicate le cose. Arrivata a Milano, ha trovato dei cugini che erano a Milano, ha fatto una notte lì, ha provato a chiedere se qualcuno avesse qualche notizia di Guido Foa o di Donato Foa, nessuno aveva notizie, è arrivata a Torino, cioè dove lei viveva prima che iniziasse la guerra, e sapete chi ha ritrovato a Torino?
Guido Donato. Massimo.
Massimo, perché era stato a Polnie da mamma Tilde, ma la sua zia, giusto pochi giorni prima che tornasse Elena, era andata a prendere il bambino, quindi è arrivata a Torino, e a casa della sua cognata Elena ha ritrovato il suo bambino, Massimo. Si sono ritrovati, è stato un momento bellissimo, perché lei ha ritrovato il suo bambino e quel bambino ha ritrovato sua mamma. Quel bambino certo che doveva essere un po' confuso, perché da piccolino l'hanno preso di qua, l'ha messo di là, l'ha tenuto una famiglia, poi ha detto: adesso vedi che è tornato la vera mamma. Un bambino vera, finta, non è così importante. Un bambino
magari vuole... senza sua madre.
Un anno e qualche mese. Non sappiamo perché noi non c'eravamo. Non sappiamo se un bambino così piccolo, appena ha visto la mamma, avrà detto subito: quella mia mamma, oppure avrà detto: aspetta un attimo che non mi ricordo bene le cose. Non lo sappiamo, e neanche Massimo se lo ricordava, perché era troppo piccolo per ricordarsi. Secondo me sì, si sono ovviamente la mamma ha riconosciuto subito, ma il bambino forse ci ha messo un attimino di più a riconoscerlo. Però erano contentissimi di essersi ritrovati, finalmente finita la guerra sono tornati insieme. Domande? Due punti? Cose da dire?
È stato casuale il ritrovo oppure sapevano?
No, lei è tornata, e perché è tornata la sua cognata? La cognata aveva recuperato il bambino perché la guerra era finita, ma non sapeva ancora.
Anche del treno non lo sapeva.
No, non sapevano ancora, infatti. Nella lettera che ha scritto Elena, dice: io sono tornata a Torino, nessuno mi aspettava, era arrivata proprio da
lì. La cognata era Vera? No.
La sorella di Vera e Guido, Paola, è la cognata da cui si erano ritrovati. Allora, la storia va avanti, eh. Questa era la parte più difficile della storia. Adesso spero che basti questo gessetto, perché inizia una parte. Allora, Elena e Massimo si sono trovati? Siamo d'accordo?
Sì.
Mamma e figlio?
Sì.
Elena col suo bambino si sentiva un po' sola, non aveva più un marito, tutti i suoi familiari, vi ricordate dove erano i suoi fratelli, le sue sorelle, cioè il fratello, vi ricordate?
Sì,
erano andati in America, erano scappati in Sud America per evitare...
Sì, come loro che il...
Per sposarsi.
Di... Sì, per
esatto,
sposarsi.
Perché Donato diceva che non serviva andare lì. E erano in Sud America, quindi non aveva nessuno, in quel momento non c'era nessuno vicino a lei, non c'erano le sue sorelle, non c'erano i suoi genitori, non c'era suo fratello, si sentiva molto sola, aveva solo un bambino piccolo. E pensate che tutte le tre sorelle e il fratello di Elena non sono mai tornati in Italia, anche se era finita la guerra. A quel punto erano andati in Sud America. Come? No, l'ha saputo, sì, sapeva per fortuna. Si sapeva. Però sapete com'era a quei tempi, non era così facile anche parlarsi fra la famiglia. Io per esempio adesso per il mio lavoro io viaggio spesso, vado lontano dall'Italia. Quando vado lontano, se voglio parlare a mio fratello, apro il computer, apro Skype, ci metto 20 secondi, facciamo una chiacchierata, ci vediamo pure in faccia. Sapete com'è adesso? Facile,
sì.
No? Si possono fare
il
telefono, la videochiamata, o anche l'email, ti scrivo dire ciao come stai, bene, grazie a tu, i messaggini, è tutto veloce. Allora, non, sapete, tanti anni fa non c'erano i computer, non c'erano i telefonini, eccetera. Quindi anche Elena, per avere e dare notizie alle sue sorelle che stanno in America, ogni volta voleva dire, scrivo una lettera, care sorelle mie, come state, vi racconto tutto. Chiudo la lettera, la metto in una busta, scrivo l'indirizzo, la spedisco. Una settimana, due settimane, tre settimane, nave credo più che aereo perché anche lì viaggiava in nave. Arrivava la lettera, le sorelle dall'altra parte l'aprivano. Ci ha scritto Elena, guardate come stai. Rispondiamo a Elena. Cara, è stato molto bello leggere le tue notizie, ti pensiamo sempre, ci manchi molto, dai un grosso bacio a Massimo, chiudi la lettera, metti la lettera nella buca, vedi la lettera, passa
avanti.
Se,
insomma, se le sue sorelle si spostavano, come facevano a sapere l'indirizzo?
Si erano riusciti a trovare perché c'erano persone che si conoscevano fra di loro. E in effetti, adesso non lo so esattamente, ma so che ho trovato nei ricordi che abbiamo di famiglia. Scusate se sto di qua, ragazzi, sono
a voi, per voi è stato difficile vedere. Adesso metto un po' di qua, così mi vedete anche voi che sono così bello, che sarebbe felice di vedere. No, scherzo, perché così non dovete girare la testa. Ho trovato delle scatole, alcune lettere che scambiavano fra di loro per darsi notizie. A volte usavano anche l'ambasciata italiana, dicevano guardate questa famiglia qua. Una volta che era finita la guerra milioni di persone usavano, si appoggiavano a un modo di darsi notizie in quel modo. Però insomma tutta la mia storia lentissima che avevo detto per dire la lettera che va e che viene, avete visto, cioè per mandare una notizia, ricevere una risposta è passato un mese e mezzo. Non come adesso, che tutto e subito succede in tutto il momento. Grazie. Stiamo svuotando la cisterna con tutta l'acqua che abbiamo. No? Cioè, grazie. Allora, rimasta da sola col bambino, lei si è rimessa a lavorare, ha deciso di iscriversi, di fare l'università. Si è laureata in legge, ha riconquistato una piccola azienda, una fabbrichina che aveva suo suocero ed è diventata una donna d'azienda, è stata una delle prime donne dirigenti d'azienda in Italia, insomma un buon successo di lavoro, e ha conosciuto anche un giovane avvocato che l'aiutava a riconquistare le cose che spettavano a lei, che 9 anni dopo è diventato il suo secondo marito. Elena si è risposata con Carlo. Si è risposata e hanno avuto altri due figli, Roberto e Barbara. Scusate, qua scrivo veramente male, sto finendo nell'angolo. Barbara. Che sono quindi i fratelli di Massimo, giusto?
Sì.
Massimo ha avuto due fratelli, Roberto e Barbara.
Erano piccoli.
erano più piccoli, perché Massimo era nato nel 43, Roberto è poi nato dopo che Elena si è risposata con Carlo, quindi lui è nato nel 1951, lei è nata nel 1961. Elena è del 22. Sì, molto giovane. Sono sposati molto giovani e si sono sposati molto più in fretta proprio per quello che succedeva. Dimmi.
Roberto era molto più grande di Barbara.
Sì, è vero. C'erano quindi 43, 13, 43, 51. No, diciamo ci sono 7 anni, giusto, tra Massimo, che è nato nel 43, e Roberto, che è nato nel 51. Poi altri 10 anni. Ed è nata Barbara.
18 anni. Sì. 18 anni dal primo
lavoro. Tra Massimo e Barbara. E allora, visto che la vita è andata e va avanti, Massimo, vediamo se funziona bene. Con chi si è sposato Massimo?
Massimo
con Carla.
Ottimo, bene. Allora volevo vedere se avevo fatto giusto. Bravi. Massimo e Carla si sono sposati e hanno avuto Silvia, Guido, Riccardo, Valentina. Poi Massimo si è risposato con un'altra donna, non c'è più spazio qua, insomma, che si chiama Mariella, e con Mariella ha avuto altri due figli, Marzio e Furio. Questi sono tutti i miei fratelli, Silvia, Guido, Riccardo, Valentina, Marzio e Furio, sei fratelli, io sono uno dei sei.
Marzio
e Fulvio. Marzio e Fulvio. Marzo come il mese di marzo con la I. Marzio e Fulvio come Fulvio. È strano, sì, è un po' strano, non ce n'è tanto. Furio come il furioso. E anche Roberto si è sposato. Qua non si giunge a spostare, Roberto si è sposato con due figli. E adesso guardate, vi vedere un po' di foto della famiglia che continua, eh? Allora, questa è Elena. Elena è tornata dalla guerra.
Tanti anni dopo,
Qua anni dopo, sì.
Ma quando è tornata? Era giovane, aveva proprio più di 20 anni.
Qua nel momento in cui lavora in ufficio.
Perché che cosa ha detto Guido? Che la sua, che quella signora lì che si chiama
Elena.
Quando poi è arrivata a casa, è andata all'università, si è laureata e aveva una fabbrichetta. Probabilmente lì era nell'ufficio che lavorava per la fabbrica.
E qua erano le conferenze che faceva, perché era l'associazione italiana donne imprenditrice donna dirigente d'azienda.
Non c'era nessuna donna a quell'epoca che dirigeva un'azienda. E questa, pensate quanti anni fa è riuscita a farlo.
Questa è Elena. Susanna. Questa è Elena con Barbara, che è la sua seconda, cioè la sua terza. Questa è un ritratto di Elena in ufficio. Questa è Elena con Barbara bambina, questa è Elena in montagna. Questo è il secondo matrimonio di Elena con
Carlo.
E attenzione, Roberto e Barbara, giusto? I fratelli di Massimo.
Ha avuto una figlia?
Sì, due figli maschi, Massimo e Roberto, e una figlia femmina, Barbara. Con me, che vedete, è Barbara, è la persona che ha preparato queste foto, per ciò che c'è scritto qua, con me. Perché è lei. E questo è Massimo con tutti i suoi figli, con noi. Silvia, Guido,
sono io.
Elena.
Con meno Barbara. Riccardo, Valentina, Marzio, Furio, più i nipoti, figli di Silvia, Elena e Vittoria, figli di Riccardo, Ilana e Leo. Ilana è qua e Leo non c'era ancora. E Ilana e Leo in questi giorni stanno per avere un terzo fratellino. Vi farò sapere come si chiama, va bene? Scriverò alla maestra Jo quando lo so. Stanno pensando. No. Vi raccontavo prima di Leo, no? Leo Foa, il nipotino che ha il nome corto. Leo Foa.
Pensate che tra i nomi che stanno pensando di dare a fratellino, stanno pensando, magari lo chiamano Noah. Però secondo me Noah Foa è strano, eh. Vediamo. Fa rima, magari puoi risparmiare le lettere. Fai solo N, F, O, A, tutto qua. E ti scriverò quando lo so.
Basta fare.
N, F, O, A.
È più veloce scrivere N, poi staccato, lo spazio per due lettere, scrivi
N, esatto.
O,
A.
O, A.
Vedi, può essere che allora si chiami così. Questo è Roberto con le sue figlie,
Sonia
e Gloria. Questa è Barbara con i suoi figli, Stefano e Simone. E basta, questa è la fine di queste foto qua. Ma volevo farvi vedere ancora qualcosa, se vi va bene. Anzi, pausa su Spans e braccia alzate. Se
allora, volevo chiedere qualcosa? Io aspetto, deve prepararsi. Ma su quello che ha detto adesso, qualcuno vuole chiedere qualcosa che non vi è chiaro? Pensate come è stata brava. Angelino, dai.
Ma Carlo e Massimo hanno fatto Silvia, Guido, tutti quei cinque.
Hanno fatto Silvia, Guido, Riccardo e Valentina.
Poi
Massimo si è sposato con Mariella
e hanno fatto
Marzio
e tu. Nadia.
Sì, non scusate,
hanno
fatto.
Irene, cosa vuoi
dire? Chiedere che gli hanno creato quelle delle paste.
Non credo. Non lo so, perché io sono venuto, non c'ero prima, però.
Nella tua famiglia, oltre a te, c'è qualcuno che racconta la storia del tuo papà?
Luca, stai scrivendo?
Sì. Nella mia famiglia c'è Barbara. Barbara, c'è mia zia. Anche lei spesso va nelle scuole. Ma sapete, lei, anzi, va molto più spesso di me nelle scuole. Lei ci va tutti i giorni perché è una maestra. Quindi lei non va solo, però, non parla solo con i suoi studenti, con i suoi allievi, ma va anche lei a raccontare la storia della famiglia. E fino a qualche anno fa ci andava Massimo, mio papà. L'altro giorno sono andato in una scuola, ho incontrato una scuola fuori Torino, a Fossano, ed è venuto con me mio fratello Riccardo, per esempio. Quindi sì. Dimmi.
Per Massimo è più facile ricordare la sua storia.
Eh sì, è vero, però la storia, come vi ho detto prima, no? Lui era piccolo, molto piccolo, allora non se la ricordava direttamente,
se la ricorda da medaglia d'oro.
No, esatto, no. Secondo me non da medaglia d'oro. Se la ricordava di più e di sicuro l'ha vista. Però quella parte di storia che vi ha raccontato sicuramente era troppo piccolino lui per ricordarselo direttamente. Voi vi ricordate, per esempio, di quando avevate un anno?
No.
Irene?
Perché hai voluto continuare a raccontare la storia del tuo papà?
Ma ho voluto raccontare per due motivi. Uno, perché lo faceva mio papà. Mio papà adesso non c'è più, Massimo, no? Allora, lui lo faceva. Anzi, scusami. Adesso se divento troppo lungo, voi qua davanti, ragazzi, che siete vicini, se divento troppo noioso, mi venite vicino, se no Guido, fermati. Mi raccomando. Guardatevi fra di voi e dite no, vai, che è troppo lungo. Intanto però rispondo, senza diventare troppo noioso, spero. Faccio attenzione. Papà Massimo ha iniziato ad andare a raccontare la storia della nostra famiglia, direi dopo quella cosa che è successa quando è andata a visitare le prigioni, no? Così, e dice, ha scoperto, questa è la storia di Massimo, cioè quella è la mia storia. Ha capito che era interessante, ecco, perché non è che non pensava che fosse, che qualcuno potesse essere interessato a raccontare. La gente può essere interessato, pensava che potesse essere interessante, per quello che ho detto prima, che è la cosa più importante, ed è la seconda parte di risposta, cioè perché lo faccio? Perché è importante ricordare le persone che hanno fatto del bene, Le persone che hanno fatto del male possiamo anche dimenticarle. L'importante è che non diventiamo noi quelli che fanno del male, ma l'importante è che noi stiamo attenti ad accorgerci se qualcuno fa del male. Il male peggiore, comunque il male più grande di tutti, è pensare che le persone non siano tutte uguali. Nel momento in cui dico tutti quelli che si vestono di giallo devono essere messi in prigione, faccio una, come si dice, una discriminazione, no? Che è sbagliato. Tutti gli uomini sono uguali e le persone che si ricordano anche nei momenti di difficoltà che tutte le persone sono uguali sono quelle che dobbiamo ricordare. Quindi in realtà io, a me fa piacere venire a raccontarlo, così il fatto che ancora adesso ci sia qualcuno che parla di Suor Giuseppina, di mamma Tilde, e vi racconto velocemente un'altra cosa. Quando la nonna era nei campi di concentramento li facevano lavorare quasi come gli schiavi, sapete, no? Gli schiavi, cioè senza nessun niente, tu vieni, vai, devi solo lavorare, devi scavare, portare via le macerie e basta, e ti do quasi niente da mangiare. In Germania la nonna racconta che un giorno mentre lavoravano è passato un signore tedesco che ha buttato di nascosto delle bucce di patata a questi prigionieri. Ora, le bucce di patata per noi adesso sono pattumiera, cose che buttiamo via. In tempi di guerra, in realtà, quando c'è pochissimo da mangiare, anche la buccia della patata è cibo, e ce n'era poco. Questo signore, dando delle bucce di patata, l'ha fatto di nascosto perché era pericoloso anche quello, perché dava a dei prigionieri da mangiare, ed era vietato farlo. Ma lui, facendo così, ha dato un pochino di cibo anche a mia nonna, e di fatto probabilmente le ha salvato la vita, l'ha aiutata. Ed è stato così importante questa cosa, perché quando lavori come, io non lo so, ma come si sentiva lavorando come una schiava, pensare che c'era qualcuno fuori che si preoccupasse per loro, che volesse dare anche solo una briciola di avanzo, di buccia di patata, di qualsiasi cosa, vuol dire che ti può dare un po' di speranza che c'è anche qualche persona buona. L'importante è ricordarsi che le persone buone esistono. E il fatto che fosse un tedesco è molto importante, perché non tutti i tedeschi sono stati cattivi. Quando io avevo più o meno... Quanti anni hai tu, scusami?
Cinque.
Io più o meno, secondo me, avevo la tua età, la vostra età, qua. Più o meno avete tutti 5 anni, giusto? Tu quanti ne hai?
5,
40.
Anch'io
7.
7, beh, tu perché tu 6. Sei. Allora, qua. 9. Più o meno a 5 anni sono andato in vacanza da bambino e c'era un bar dove c'erano. Che era un bar dei tedeschi. Eravamo in Italia, ma questo bar c'erano dei tedeschi. E sono corso a casa spaventato, ho detto: oh, ho paura perché lì ci sono i tedeschi. Perché avevo sentito in famiglia che i tedeschi avevano fatto qualcosa di male alla nonna. E mi hanno detto: no, 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 guarda che i tedeschi non sono i tedeschi che hanno fatto male, sono i nazisti, che sono una parte dei tedeschi. E anche quel signore che ha buttato le bucce di patate e che ha salvato la vita della nonna, e chissà come si chiama e chissà cosa fa o cosa ha fatto, era un tedesco. Quindi tra i tedeschi... è importantissimo ricordarlo, sono anche le persone buone. Quindi perché la racconto la storia? Perché ci sono tante persone buone che hanno fatto del bene e che è importante che si ricordi.
Angelo, cosa vuoi chiedere? E poi sono dappertutto, non erano solo in Italia, in Germania. Angelo, cosa vuoi chiedere?
No, niente, già questo lo faccio.
Volevo chiedere io una cosa,
sì?
Invece Massimo, quando è che ha conosciuto la parte in carcere, anche noi l'abbiamo raccontato, però quando è che ha conosciuto la sua storia? La mamma ha iniziato a raccontarmi, cioè ha avuto delle difficoltà poi a ritornare? Perché...
No, la cosa strana è che io stesso non ricordo, le vicende di famiglia, noi... ti ho visto, riposa pure il braccio, grazie, così non devi storgere, anche perché è lo stesso colore della tenda, quindi ti stai mimetizzando bene. Nella nostra famiglia, io fin da quando appunto avevo 4, 5 anni, cioè sapevamo cosa fosse successo. Non mi ricordo se c'è stato un momento in cui hanno detto: bambini, adesso vi diciamo cosa è successo alla nonna. Io sapevo fin da bambino. Io sapevo che era esistito un nonno Guido,
mio nonno Guido, che io non ho mai conosciuto, perché non è mai tornato dalla guerra, no? E io lo sapevo che la nonna aveva un numero tatuato sul braccio, perché faceva questa cosa. Quindi non c'è stata nessuna finora, finché non scopriamo una scatola segreta di lettere nascoste, non c'è stato un momento in cui abbiamo neanche mio papà scoperto la sua storia, no? È come se l'avessimo sempre saputa, però dicevo è strano perché stupisce anche me, mi chiedo in che momento io da bambino ho saputo queste cose che sono un po' tristi, un po' difficili, eccetera, no, non lo so, è come se l'avessimo sempre saputo.
È stato naturale, non ci sono state
non è stata missione, mia nonna però, vi ho visto ragazze, tranquille, riposate pure le braccia. Non c'erano missioni, ma mia nonna, quando andavamo a pranzo, a cena, mia nonna non raccontava, non è che raccontava queste storie, sapevamo che erano successe. Ha lasciato alcune lettere, ha lasciato perché le ha scritte alle sorelle, questa lettera molto bella, molto difficile, dove racconta appena tornata cosa è successo. Ha fatto un'intervista a una ricercatrice universitaria che è la più cruda, diciamo, insomma esistono testimonianze, ed è sempre stato tutto lì. Però Massimo, mio papà, è sempre convissuto con la sua storia, no? Non ha dovuto andare a cercare qualcosa che non sapesse, ha solo ripreso e messo insieme dei pezzi che... Dimmi. È colpa mia che ti ho fatto ammazzare il braccio, senti, torna in mente.
Dimmi.
Qual era il numero? Ma lo sai che, guarda, ogni volta che vado in una scuola mi fanno questa domanda e io non me lo ricordo. Cioè, non lo so. È un numero, non lo so, non mi ricordo quale fosse il numero. Ci sarà scritto da qualche parte.
È un numero, sarà un numero lunghissimo come quello di Tatiana Bucci, lungo e lungo.
4, 5, 7, 2, 9, non lo so. Me l'ha chiesto l'altro giorno, ho detto accidenti. Non saprei dove andare a cercare, ma magari nei ricordi, nei diari, c'è scritto. Dimmi.
E di Guido Donato non avete mai più saputo niente?
Allora, di Guido hanno detto che forse l'ultima volta che qualcuno l'ha visto era in Germania, ad Auschwitz, ma non...
Più. In un campo di concentramento,
Sì, in un campo di concentramento. No, è di Donato. No. Vai subito, figurati.
Allora, tu hai sentito qualcuno che parlava della tua storia oltre lì a carcere?
Scusate, ma sì, no, so che ci sono alcuni libri che ha scritto dove riportano. Parlano di mia nonna, parlano della sua cosa. Sto indicando lì solo perché lì c'è la lettera.
Guido.
In quella cartelletta lì c'è una lettera.
Guido.
Sì, racconta di Guido. Ho scoperto, ma non lo sapevo, ma l'ha preparato qualcun altro, che su Wikipedia, che sapete, no? L'ho detta. Su Wikipedia. Se cercate Elena Recanati Foa c'è la sua storia, però l'altra settimana me l'ha fatta l'altra mia sorella, ho dovuto correggere perché no, quella è mia nonna, la sola storia, c'era scritto tutto, il suo nome era scritto Foa con l'accento Foa, perché è un altro cognome, lei però si chiamava, cioè noi ci chiamiamo Foa, non Foa con l'accento, e su Wikipedia c'era Foa, allora ho fatto tutte le correzioni, ho detto Wikipedia, no, ve lo garantisco, lo so, mia nonna non si chiamava, però... Non è. E questo in effetti è importante, no? Non è, purtroppo nella guerra non è successo solo a loro. Purtroppo tante altre persone ebree e anche non ebree sono successe tante cose tristi durante la guerra. Quindi per quello non è una storia così. Non è una storia unica, ma è una storia dove ci sono tante persone importanti. E non sono importanti perché sono i miei familiari, ma sono importanti perché hanno fatto del bene. Hanno aiutato gli altri. Altra braccia?
Franci.
No, perché era in arretrato, era dove?
su Elena o Elena, che poi è ritornata, aveva ancora, quando anche sono andata in prigione. E hanno messo la stella gialla che era per capire che erano gay.
Sì, nei campi di concentramento sì, poteva andare. Sì.
Invece mamma Matilde poi sì. L'hai incontrata?
Sì, 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 io ho conosciuto Matilde, andavamo ogni tanto a trovarla con papà. E siamo uno dei nipoti di mamma Tilde, Don Paolo Moggio, è un prete del Cottolengo che ha fatto anche missionario, è stato in Europa, è diventato molto amico di mio papà, ci sentiamo ancora ogni tanto, è un rapporto semifamiliare in effetti, come cugini quasi, come cugini lontani. Allora ricordatevi, se questo lo ricordate, se un giorno mai conoscete qualcuno che è andato alla scuola materna di Cornier,
facciamo un gemellaggio,
mi chiedete
dove è questa scuola? No.
Cornier è nel Canavese, che è un po' fuori da Torino.
Li invitiamo qui e poi noi andiamo là
per fare uno scambio.
Dico a mia mamma, perché lei abita a Torino.
Sì, allora sì, chiedili se conosce il Canavese. Il Canavese è quella zona del Piemonte dove c'è Cornier, vicino a Ivrea.
Canavese è la invece io vado in montagna vicino a Torino.
Dove?
Vicino a
Torino, al
Forno.
Il Forno Canavese, no?
No,
Forno
non
è più
là,
è
prima.
Okay.
Della famiglia, oltre a queste persone, altre sono, cioè, sono state catturate, gli altri si sono salvati.
No, perché tutta la famiglia di Elena
è andata via
e si sono salvati tutti. Loro sono andati in Sud America, una sorella ha vissuto tutta la vita in Argentina.
Adesso torno un attimo lì velocemente, che poi ci sono anche altre foto lì, così ritorno al... uso la domanda della maestra Jo per... Adesso tornando indietro nel tempo, no? Ecco qua, siamo tornati dove eravamo prima.
Allora, Vittorina si è sposata con Mario Monachesi, che era un direttore d'orchestra, ha vissuto tutta la vita a Buenos Aires, poi sono rimasti in Argentina tutta
Argentina,
la vita.
Sud America.
Invece Amedeo, Ida e Germana sono andati in Israele e tuttora tutta la loro discendenza è israeliana, quindi ho molti cugini, post cugini, tris cugini israeliani. E anche Luisa è poi andata in Israele. E anche Luigi sono rimasti in Israele, nessuno è tornato a vivere in Italia,
però a parte i motivi della distanza, il motivo era non sentirsi più italiani, il fatto di non tornare, perché ormai la vita era là e fine,
un po' tutte e due. Non tanto non sentirsi più italiani, era interessante perché parlavo con uno dei figli di Amedeo, un nostro cugino cui siamo molto legati, che è israeliano, e in effetti lui è uno, cioè sono nato in Italia, sono andato in Sud America e poi ho scelto di andare in Israele, no, la mia identità nazionale non so bene quale, adesso non ho dubbi, sono israeliano, ma non sono tornato in Israele, secondo me come dire, il crollo di fiducia era tale che una motivazione per me, va bene così. Oltre all'essersi rifatti, però erano tutti italiani. Lui ha sposato Vera, che era italiana. Ida e Germana invece si sono poi sposate in Israele, quindi la loro nuova vita era già invece poi iniziata lì. Ma dimmi.
Perché Germana cosa è diventato di prendere?
Allora, guarda, vediamo, lo faccio indovinare. Chi è che ci aiuta? Se... Allora... Facciamolo così, il fratello di mio fratello è mio, la sorella di mio fratello è mia,
okay.
Andiamo ai nomi, come si chiama il fratello di mio nonno? Prozio,
Quindi la sorella di mia nonna è prozia. L'ho fatta un po' lunga. Le sorelle, questa, quindi se questa è mia nonna, le sue sorelle e suo fratello sono i miei prozii e i suoi genitori sono i miei bisnonni. E pensate una cosa interessante, Luisa si chiamava, la mia bisnonna Luisa, di cognome si chiamava Simon e veniva da Berlino. In che paese è Berlino? Veniva dalla Germania lei. Veniva dalla Germania e lei per esempio invece era rimasta così offesa da quello che avevano fatto i nazisti in Germania che aveva detto io non voglio mai più parlare tedesco, aveva dimenticato la sua lingua. Invece a me per esempio, non so se qualcuno di voi studia tedesco, a me il tedesco piace tantissimo, è una bellissima lingua e mia nonna mi ha insegnato a come fosse bella la lingua tedesca e mi ha insegnato a anche a... L'aveva respirato in casa, ma
mamma era tedesca. In casa, un po' come Roberta, che la sua mamma è macedone, in casa parlano macedone, ma a scuola parla italiano, è vero? Chi è che è rumeno, in casa parla rumeno. Ieri che abbiamo fatto tutta la conta ai bambini dell'infanzia, abbiamo fatto in italiano, in francese, in rumeno, in inglese, in macedone.
Eh sì, è perché lo sapete che quando uno sente due lingue parlare in casa, adesso là dietro quelli di quinta e quarta e terza, insomma quelli più vecchi, più grandi, già siete già un'altra cosa. Ma quando a 5-6 anni, a volte io ho visto anche dei ragazzi, dei bambini della vostra età. Magari parli benissimo italiano e rumeno, italiano e macedone, e se io ti dico adesso dimmi questo in macedone, non sa qual è la lingua, ma sa usarlo. Per cui se sente macedone, parla macedone, se sente italiano, parla italiano. Se dici parla adesso in macedone, no, non so cosa vuol dire, però appena sento la lingua la uso.
Infatti, Laura, quando le chiediamo parla in francese, lei non sa parlare il francese, ma coi suoi nonni parla in francese, vero Laura? E lei Laura ha 5 anni, è proprio così.
Non so se si chiama francese o italiano, ma so che lo parlo, che lo capisco e lo parlo. Non so che nome dai a questa cosa. Però poi lei, già durante la prima guerra mondiale, poi l'Austria, essendo nemica, era più sano, più prudente non usare il tedesco, quindi lo usava solo in casa. Con la seconda guerra mondiale per la vergogna l'ha smesso, cioè non si parlava più, ma anche quello è un pezzo della testimonianza che ha detto la nonna, il fatto di avere un po' di tedesco in certe situazioni l'ha aiutata, perché aveva quelle cose così che insomma potevano, sì, come anche Primo Levi raccontava e altri, in certi momenti poteva aiutare. E la tua domanda, io per esempio so che tutti i Simon, cioè i parenti della bisnonna, non ce n'è uno. Non, sì, non, sono stati tutti. Mentre della mia famiglia, della famiglia di Guido, appunto solo Donato e Guido, che non c'era più, le sue due sorelle si sono salvate. Quindi della mia famiglia, tra la nonna Elena e il nonno Guido, diciamo, sono stati gli unici colpiti da questa situazione. Dimmi.
C'è una zia che abita in Germania.
Davvero?
Sì.
Sei andato a trovarla?
No.
Ma magari un giorno andrai. Sì. Ha dei figli? Dei cugini?
Non so, però ho anche un zio che c'è.
Uno qui e uno là?
Sì, ma perché loro partono da che paese viene tuo papà e la tua mamma? Dalla Bulgaria. Dalla Bulgaria.
E quindi avete coperto, cioè, un Italia, un po' di Francia, un po' di Germania. Bello, quando poi vuoi andare a iniziare a viaggiare.
Io, il mio zio francese, so che ha un figlio. Ha 4 anni.
Che parlerà francese e burro. Poi c'è un cugino che parlerà tedesco. È bulgaro, tu che parli italiano, è bulgaro, è così che lo trovate. Dimmi.
Ah, no, ha dimenticato, no, ho dimenticato.
c'è così, il segreto è così. Quando ti dimentica una cosa, il segreto è non pensarci più, vedrai che ti torna in mente. Pensa a qualcos'altro. Pensa a... distrai. Pensa a qualcos'altro e ti tornerà in mente.
Pensa alle persone strabiche.
Come? Cosa? No, pensa a quello che vuoi. Vi capita anche a voi, che se dimentichi una cosa, se dici no, aspetta, cos'era, cos'era, più ti spremi il cervello, più non ti viene in mente. Appena pensi a qualcos'altro, poi ti torna. Però infatti ve l'ho detto, perché lo so che succede così. Anche a me, ah, voglio fare questa domanda molto bella. Aspetta, un momento. Sì, cerchi di dire la domanda.
Un'altra. La nonna mi è tornata alle carceri. Sì.
La nonna?
Elena.
Sì, alle.
Alle nuove.
Alle nuove non lo so, io so che addirittura ha fatto una visita ai campi.
E i bambini?
Ha fatto una visita ai campi negli anni 70.
Quindi in epoche non...
è tornata a visitare, cosa che io per esempio non ho ancora mai fatto. A volte mi chiedono, tu hai fatto, sei stato? No, perché non sei stato? Non lo so, la risposta facile, non ho ancora avuto occasione, ma... non ho tanto, faccio un po' fatica, devo superare il tabù.
Faccio vedere qualche foto in più. Queste, sapete cosa sono? Si chiamano pietre d'inciampo. Sono?
Quelle del cimitero?
No, queste qua non sono i cimiteri, queste sono? Aspetta, eh. Allora, qua si vede, vedete, sono delle cosette così.
Come no? San Pietrini, che ci sono un po', però non sono pietra.
Sì, si fanno dei buchi per terra, si mettono e è un'iniziativa che fanno...
anche un dado.
E assomigliano un po' a un dado con la parte sopra scritta. Le mettono per ricordare, si chiamano pietre d'inciampo, perché quando cammini ti capita non di inciampare, se non ti faresti male, ma ci cammini sopra, magari ti fermi a guardare. E se le leggi, queste qua, per esempio... Chi è che ha voglia di leggere, se riesce, vi a leggere? Per esempio, qua cosa c'è scritto?
Scuola, guido
scuola! Esatto.
Donato, Donato,
che sono le persone di cui abbiamo parlato noi oggi, no? In via Ormea a Torino, dove a Torino dove abitavano loro, abbiamo messo queste... una persona che lo fa per altre persone a cui è successa la stessa cosa, si mettono queste pietre per terra e così quando la gente cammina per Torino legge questi nomi, ed è un po' per ricordare la stessa cosa del raccontare la storia del Papatosso, e per ricordare che queste cose sono successe e ricordare questi nomi.
Che via è?
Via Ormea 40. E dove... allora guardate, mentre... guardate, se ancora che vediamo le foto, guardate, quello chi è?
Sei tu.
Esatto. Questa è mia sorella, questa è mia zia, questo è suo marito, questo, se ricordo bene, era venuto anche da Israele con due cugini a trovarci. E questo non si riconosce, ma secondo me è mio fratello. E questo, secondo me, è mio cugino. Siamo, ci siamo trovati tutti insieme quando hanno messo le pietre, perché c'erano i nomi dei... della nostra,
quindi è un'iniziativa che fa la famiglia insieme a un'associazione,
in realtà è un'iniziativa che fa, sì, un artista tedesco che l'ha brevettato, lo fa solo lui, gira tutta Europa facendolo lui personalmente, e la nostra mediazione è dal Museo della Resistenza, sì, Museo della Resistenza a Torino, cioè sì, sono queste. Sì, mi capita anche a me tuttora di vederne qui là. A Roma si vedono tante, sono molto concentrate nella zona del ghetto. Però è. Beh sì, ma perché è vicino al tempio. A Torino in realtà il ghetto non c'è quasi mai stato, perché con i Savoia gli ebrei godevano di molta più libertà che altre strade.
Avete sentito, bambini? E cosa ha detto Guido? Avete sentito? Cosa ha detto adesso? Che a Torino c'era detto? Come mai? Il ghetto?
perché c'erano tanti ebrei.
Il ghetto era il posto in una città dove si venivano messi tutti gli ebrei. A Torino Guido ha detto che non c'era praticamente. Come mai? L'ha anche detto. Perché in Savoia cosa hanno fatto?
Ha dato la libertà. Chi è che si ricorda dello statuto albertino? Che era prima della Costituzione? C'era la libertà per gli ebrei. Invece quelli di Asti erano nel ghetto. A San Damiano gli ebrei non ce n'erano e anche nemmeno a Cisterna. Ma ce n'era uno a San Damiano.
Avete già studiato fino a lì?
No,
cioè, è un salto.
No, è che si fanno degli scontri perché noi abbiamo solo per programmi antichi.
Infatti, è quello che
volevo dire. No, è molto triste, se non vai un pochettino più fondo, anche perché tutti questi discorsi loro non
riescono a fare. Perché Carlo Alberto, quel signore, il re, quello non era ancora re d'Italia perché non è diventato re Vittorio Emanuele II nel 61, però nel 48 questo Carlo Alberto, che abitava a Torino, ha fatto un documento speciale nel quale scrivevano che agli ebrei e le persone potevano credere in una religione che non era una obbligatoria per tutti. E quindi gli ebrei a Torino e in Piemonte potevano essere più liberi.
Ma potevano anche andare nell'esercito, infatti erano tutti contenti poi quando unito tutta l'Italia, perché gli ebrei avevano la libertà, non dovevano stare sempre chiusi nel ghetto, non uscire mai, uscire solo quando era aperto.
E infatti Donato Foa, il mio bisnonno, ha avuto una gran fiducia nell'Italia, nella libertà. Lui era addirittura fascista. Lui è stato fascista come tanti ebrei, e che sono rimasti, questo in alcuni, per alcuni è stato la condanna, proprio perché dicevano: ma a me non succederà mai niente, non ce lo faranno mai, ma non credo che davvero potrà succedere a noi, ma d'altronde io ho la lettera.
Si sono salvati, che poi sono parenti dei Benedetti, sì, la sì, la si sono salvati, sì, perché il padre di Paolo De Benedetti e Maria De Benedetti sono andati in Svizzera, ma i tempi non sospetti, gli altri del ghetto che sono tornati in
Svizzera. Perché si sono fidati. Il signor Donato si è fidato perché diceva: ma in un paese in cui c'è una legge speciale perché tutti siamo uguali praticamente, che dice che siamo tutti uguali, possono fare una cosa così? No! E invece l'hanno fatta. Pensate che terribile, non riuscite a immaginarvelo, vero?
Perché prima c'era un altro Savoia che aveva fatto il ghetto ad Asti e avevano obbligato tutti gli ebrei di San Damiano, di Canelli, ad andare ad abitare lì anche se non volevano. Sono stati obbligati ad andare ad abitare.
Ma prima?
Ma tanto prima, tanto sì, prima. 1700.
Poi è arrivato un altro Savoia che era...
era il nonno del marito di Maria Vittoria.
Il nonno del
marito della principessa Maria Vittoria.
Pensate, quindi era collegato con
Cisterna. Era altissimo, aveva il nipote, il bisnipote che era piccolino, Re Sciabolette. Lui era alto, gli aveva fatto il letto apposta, pregava sempre.
Ah sì!
Era altissimo,
l'altro
era piccolo,
era alto
perché
pregava.
No, perché faceva alto poi pregava.
Pensa, quindi tutto poi ritorna a Cisterna, tutto.
Ho trovato queste altre foto, ricordo. No,
guarda che bella che è.
Questa era. Questa chi è? Secondo voi? Esatto. E questo? Esatto, dopo la guerra. Poi ci sono. Guardate che bella sta foto qua anche. Aspettate. Eccoli qua. Esatto. Nonno Guido con Massimo, aprile 1944.
Poco prima che portassero via.
Sì, li hanno catturati il 9 agosto 44, che era anche l'anniversario di nozze. Lo sposato
4 mesi dopo.
9 agosto 42.
È l'ultima foto di Massimo con tuo papà?
Eh sì, probabilmente.
Anche perché
sì.
Le foto non le facevano
più. Non ce n'era tante. Poi vi faccio vedere una foto, questa è veramente abbastanza. vediamo se è giusta. Ah, questa sì, questa è emozionante. Allora, vi racconto, qua ci sono un po' di cose che abbiamo raccontato, tornano tutte in questa foto. Questo paese è il paese di quello famoso delle zucche, quello Borgia. La guerra è finita. Questo è scritto aprile 45. Questi sono i soldati che hanno vinto la guerra e sfilano, e guardate, tutta la gente esce di casa a festeggiarli, finalmente è finita la guerra.
La cosa che mi incuriosisce è perché quando si mettono i soldati in posizione per iniziare a beccare il nemico, sembrano che siano delle persone, tutto il figlio di Giulia.
Il figlio di Giulia?
Cioè, scusa.
Sì, ma Samo, questa foto
la... di Giulia.
Chi è Giulia?
Elena. Di quarta.
Aspetta.
Giulia
Bonda.
Tu dici quando si mettono in mira per sparare?
Sì, uno alcune volte fanno così.
Non ho visto quelle foto, però magari.
Ma Samo, ma questa foto qua raffigura le persone che stanno sparando?
No.
Quando hanno finito di sparare?
Sono contenti.
Guardate perché. Hanno buttato i fiori, sono alpini questi, no? Vedete il cappello degli alpini. E guardate una cosa di questa foto. Allora, questo è il paese di Corneo, abbiamo detto, no? Chi è che abitava della nostra storia a Corneo alla fine della guerra? Vi ricordate la signora, la mamma?
Nonna
Matilde, esatto. Quindi probabilmente mamma Tilde è andata quel giorno in strada a festeggiare i soldati, no? Perché abitava lì. È andata, secondo me è andata, ed è andata anche portando un bambino piccolo. Questo qua è Massimo.
Ma in questa foto dove l'hai trovata?
Questa potrebbe essere... come dire, le leggende familiari, non so come hanno fatto, ma che te l'abbia dato la famiglia Boggio, e quindi mi fido, e dicevano, cioè l'hanno andata papà, questo è il momento in cui sfidano i soldati, e lì c'è il piccolo Massimo che guarda, questo è Massimo, lo riconoscete? Io no, non si...
E pensate, lui non sapeva che di lì a pochi mesi sarebbe ritornata la sua vera mamma.
Però pensate, mentre lì stavano sfilando, la sua mamma non è ancora stata liberata, perché era libera all'inizio di maggio, lì siamo ancora
aprile.
Stava... la guerra è finita e là invece...
Qua, questa è un'altra foto dove sfila anche, vedete, c'è anche un prete, e qua c'è il bambino. Sì, beh... è finito in momenti diversi nei diversi punti di Europa. Guardate che bella questa vecchia macchina che sfilava, anche quella.
La data ufficiale è il 25 aprile, però non tutti i posti sono stati liberati il 25 aprile.
Allora... ma forse c'è ancora qualche foto, poi vabbè, queste le abbiamo viste, no, queste sono già tutte foto viste. Ah, ecco, no, guardate che belle queste. Cioè, scusate, sono belle poi anche lì. Voi vi ricordate che avete l'incarico, quando sono noioso venite a dirmi il video, sei noioso. Se non me lo dite voi, io penso di vedere. Poi tra poco finiamo. Volevo farvi vedere ancora queste foto, dico che sono belle perché piacciono a me, perché sono i miei nomi, magari non so più dove sono. Guarda che carini. Elena e Guido. Elena bionda e Guido bello alto. Questa è un'altra foto del matrimonio. Guardate che bella barbona che era nonno Donato.
E guardate l'abito da sposa, bianco corto. Una volta si sposavano con l'abito lungo e nero, ma lei si è sposata nel 1942 con l'abito corto, probabilmente perché lei abitava in città ed era di una famiglia probabilmente ricca, giusto?
Non troppo, ma neanche...
ma comunque benestante. Perché? perché le famiglie più, che è più agiate si sposavano con l'abito bianco addirittura corto, invece quelli più poveri si abitavano, si vestivano di nero, così l'abito lo usavano più volte
tutta la vita,
tutta la vita,
perché non ne avevano
altro. Era un modo per
risparmiare le peste, si allargava, si stringeva, ma avevano quello solo per tutta la loro vita.
Era moderno.
Al museo ci sono gli abiti da
sposa. Questo è Guido, nonno Guido.
Si è fatto un selfie.
Forse sì. Ma
cos'è?
No.
Sembra una statua.
No, no, è una foto un po' plastica, in posa plastica. Credo siamo quasi finite, perché le altre le abbiamo già viste. Questi sono loro due. Sì, queste sono le foto che avevo, che volevo farvi vedere.
Tornando a casa hanno ritrovato la loro casa, o visto che erano dovuti andare lì, hanno trovato qualche cosa?
Se ricordo bene, loro non avevano ancora una casa loro, ma c'era la casa dei bisnonni, quindi questa Viormea era un po' il nodo dove erano stati catturati, da dove poi hanno ripreso. E hanno iniziato affittando una casa lì, cioè la nonna.
Però era... le cose che avevano, qualcosa è rimasto, perché qualcuno quando è tornato non ha più trovato niente.
Ma sai che non lo so in questo senso qua, so che credo le cose della famiglia recanati, dei fratelli e delle sorelle
sono portate in America,
in qualche modo le hanno salvato quello che volevano salvare, o in America o lasciandolo in un modo che potesse ritrovarlo. Di sicuro lei ha dovuto ripartire molto da niente, perché appunto in teoria suo marito era erede di questa piccola azienda.
Dimostrare che era mancato, forse.
No, purtroppo l'avevano intestata a una signora non ebrea per salvarsi dalle leggi razziali, ma questa signora non ha voluto restituire, ha dovuto fare una battaglia legale per dimostrare che in realtà loro erano i veri titolari.
Ma avete capito,
e poi sì, e poi l'ha fatta crescere, poi è diventata...
Avete capito cosa ha detto?
Cosa ha detto?
Cosa ha detto? Che quando le leggi dicevano che gli ebrei dovevano essere messi in prigione e andare nei campi di concentramento, gli ebrei che avevano la casa, la fabbrica, cosa facevano? Se le tenevano?
No,
no, perché gliele prendevano. E il suo nonno cosa ha detto? Perché non me lo prendano, io lo do a una signora che me lo custodisca. E l'ha dato una signora, perché glielo custodisse la fabbrica?
Perché erano amici.
Erano amici. E invece poi questa signora, quando la sua nonna è ritornata, gliel'ha data la fabbrica?
No.
No, che ha detto adesso è mia. È stata onesta con la signora?
No.
Ma poi gliel'hanno presa, adesso è a posto.
Però pensate che difficile, che triste.
È venuto un altro signore che ha detto che lui aveva una casa e non qui.
Una
villa, sono passati quasi 40 anni per riuscire a riavere.
Sì, perché
50, perché è andata a mettere a posto, perché anche se era sua, ha dovuto dimostrare che era sua. Pensate che brutto, che io vado, dico che la casa di Irene è casa mia, perché tanto non c'è nessuno che può testimoniare, i parenti sono gli altri, sono venuti dopo, quindi dico no, me l'ha regalata, è mia. Quindi dopo che uno torna, quindi è una donna coraggiosa, Elena.
No.
Non aveva il marito, era giovanissima, era poverissima, era stanca, si era malata, però aveva tanta forza perché era ritornata viva, aveva trovato il suo bambino. Era tanto triste, ma era anche tanto felice. Era perché ha ritrovato ancora qualcuno, è stata brava. Pensate che si è messa a studiare, magari lavorava e studiava, per forza credo, perché doveva da mangiare anche il suo bambino, non aveva più niente. Ed è stata bravissima.
Quando dovrete studiare tanto, dovete pensare alla signora Elena e dire: guarda, la signora Elena studiava e lavorava, io devo solo studiare, quindi è una fatica in meno, giusto? Studierete con più entusiasmo?
Ma a me Angelo è onesto, Angelino lui è onesto, infatti mi ha detto: maestro, io a scuola non andiamo d'accordo, quasi non ha ragione,
almeno per troppo di
anni. Ha ragione.
Ha
Sono partite le...
Sì, ma
le bolle. Avrebbe senso perché magari
cioè, perché non piangesse e mi eravamo andati col tuo figlia e quando faceva finta e ci aveva fatto fare questo giro che era iniziato da questa figura, da questa immagine di questa suora, non so se è la routine che chiunque arriva raccontano questa storia, però ci aveva impressionato molto del bambino che comunque
e dico era... il nome?
Non ci aveva detto il nome, ero poi andata a cercare, infatti... aveva detto il nome della suora perché
sono Giuseppina, anche perché
noi siamo andati nel 2013, siamo andati sicuramente a quell'epoca il nome si sapeva già, ma noi non l'aveva detto.
Ma lei ha aiutato anche tante altre persone.
Sì, ma infatti ha fatto un sacco di cose.
Sì, è stata.
Anche lei è nei gusti?
Credo proprio di sì, oltre a altre un'onorificenza, per cui ci aveva chiesto di testimoniare come famiglia, di portare testimonianze, ma aveva aiutato altre famiglie in altri modi, facendo appunto strappi alla regola per aiutare.
Poi avevo detto che gli avevano dato anche dei gioielli che lei aveva chiuso, aveva fatto un candelabro per ricordare queste persone che avevano lasciato queste cose in dono, perché era tutta gente che poi è stata ricordata, per ricordarle, per lasciarle alla chiesa.
Sì, non sapevo questo, ma sì.
Non so, perché poi alla fine è difficile ricostruire.
Sì, ma ne so abbastanza poco. Ho scoperto anche io dopo, negli ultimi anni, che stavano raccogliendo un po' tutte queste storie, perché sono Giuseppina, mentre noi la sapevamo come... l'intervento della nostra famiglia comunque è conosciuta da altre persone perché ha fatto tutto quello che
doveva fare. Queste persone che hanno aiutato, la maggior parte che ha aiutato gli altri, non è mica andata a vantarsi davanti alla televisione a dire quanto era stata brava e quanta gente aveva aiutato a mandare il tweet, queste cose qui. No, la maggior parte non l'aveva detto a nessuno, certi non l'avevano detto nemmeno i parenti che avevano aiutato qualcuno, non si sono mai vantati, poi magari i figli l'hanno scoperto dopo anni che loro papà o la loro mamma aveva aiutato qualcun altro, perché hanno detto che l'avevano fatto perché era giusto così, non è che l'avevano fatto per diventare famosi, l'avevano fatto perché era giusto farlo. Va bene, c'è ancora qualcuno che deve chiedere qualcosa? Dai, Eliseo.
Ma voi siete tornati alla fine, però l'hanno trovato?
No, non si sa, durante la guerra purtroppo, con le guerre, le persone che sparavano, gli amici, le cose, sono scomparsi, forse... Forse sono andati in un'altra casa o forse non sono riusciti magari a sopravvivere proprio, non lo sappiamo, non sono tornati a casa, ma l'importante è ricordarsi di delle persone e pensare.
Adesso voi quando arrivate a casa raccontate anche la storia di Donato, anche se non è tornato noi ce lo ricordiamo. Lo ringraziamo, Guido.
Grazie a voi. Andrea. Io tornerò a Cisterna a visitare il castello.
Grazie.
Ma grazie mille, ma è pesantissimo, cosa sarà?
Boh, che cosa sarà?
Cosa
pensate? A Cisterna cosa regaliamo? Il libro, brava Francesca.
Un libro di pietra questo.
Così può leggere la nostra storia.
Ah, grazie, proprio lui, proprio il castello, proprio... grazie mille.
Lui che ci ha raccontato la storia della sua famiglia, così leggerà la storia del nostro paese.
No, ma pari non siamo,
perché lui è venuto apposta, noi siamo in debito con lui.
Sono anche